versetti su cui vogliamo fermarci nel pomeriggio sono a questo punto quelli che vanno dal 24 fino al 31. L'episodio famosissimo di Tommaso, che è diventato proverbiale, l'incredulità di Tommaso. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco. Non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù Cristo, Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Come vedete, si ripete, si ripresenta la medesima scena di questa mattina. Nella prima apparizione, quella di stamani, Tommaso non c'era, adesso i discepoli si ritrovano. E Tommaso invece c'è. Però il contesto è il medesimo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, c'era con loro anche Tommaso, venne a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. La scena si è ripetuta, precisamente uguale, anzi non proprio precisamente uguale, perché è vero che le porte erano chiuse, ma non per paura questa volta. Perché? Perché lo Spirito è già stato donato, e noi sappiamo che l'amore, cioè lo Spirito, caccia il timore, quindi la paura è scomparsa. Perché erano chiuse? Probabilmente questo piccolo accenno alle porte chiuse ha una motivazione teologica, per far vedere che Gesù passa anche a porte chiuse. Qui sarebbe tutto il discorso sul corpo di Gesù: come fa Gesù, che aveva un corpo, a passare attraverso le porte chiuse? Allora la domanda è: con quale corpo Gesù è risuscitato? Eppure aveva un corpo. Tra l'altro noi vedremo anche la prossima volta che Gesù mangia del pesce. Se mangia il pesce vuol dire che aveva un corpo, ma quale corpo se passava attraverso? Ed è interessante che quel corpo che Gesù ha in questo contesto sarà il medesimo nostro, perché noi risusciteremo con un corpo come quello di Cristo. Quindi anche noi avremo alla fine un corpo capace di passare tra le porte, ma forse non ci saranno più porte, ma questo non possiamo saperlo. Comunque è interessante che si aprirebbe tutto questo grande discorso con quale corpo risorgeremo e avanti. Però rimando a un testo che poi di cui vi parlerò un giorno. Comunque, l'importante è che si è ripetuta la scena, non c'è più la paura. E compare questo Tommaso. Se avete fatto attenzione, quando si parla di Tommaso si dice uno dei dodici. Ora, questo uno dei dodici, se vi ricordate bene, è una piccola sembra così parte del racconto. Invece Giovanni riserva questo uno dei dodici soltanto a due personaggi nel Vangelo, nel suo Vangelo. Uno a Tommaso, quando parla di Tommaso dice sempre uno dei dodici. Poi c'è un altro, Giuda. Quindi solo quando Gesù parla di Giuda e di Tommaso aggiunge uno dei dodici. Lo dice Gesù e lo dice anche Giovanni. Cosa vuol dire? Che sono praticamente figura del discepolo. Giuda e Tommaso sono una sorta di immagine del discepolo, prototipo dell'apostolo. Vuol dire che siamo tutti Tommaso e siamo tutti Giuda, uno dei dodici. Detto in un altro modo, quello che è successo a Tommaso, la sua incredulità, quello che è successo a Giuda, può succedere e succede a tutti noi, perché tutti tradiamo l'amore come Giuda e tutti siamo increduli come Tommaso. Quindi è significativo che si aggiunga, o in bocca di Gesù troviamo questa affermazione, oppure in Giovanni, quando si parla di Giuda e di Tommaso, uno dei dodici. Io sono uno di questi. Non dobbiamo spaventarci se ci troviamo ad essere come Giuda e come Tommaso, perché abbiamo già detto tante volte, ma lo ripetiamo, solo quando faremo l'esperienza di Giuda, solo quando faremo l'esperienza di Pietro, solo quando facciamo l'esperienza di Tommaso, possiamo essere pienamente il discepolo amato da Gesù, cioè Giovanni. Questo è importante. Per Giovanni, l'Evangelista Giovanni, per l'Evangelista Giovanni, che scrive ormai molto tardi, abbiamo detto, quindi con una teologia forte, una teologia già ben definita, si diventa il discepolo amato da Gesù soltanto quando avremo fatto tutto il percorso di Giuda, tutto quello di Tommaso, tutto quello di Pietro. Cioè, quando sperimenteremo di essere increduli, traditori e rinnegatori. Perché, voi dite? È assurdo. E no, perché solo lì possiamo sentirci perdonati, amati e abbracciati. Cioè facciamo esperienza del Cristo risorto. Quindi possiamo dire siamo discepoli. Perché il discepolo non è quello che ce la fa, ma è quello che si è lasciato fare da Cristo. Cioè si è lasciato amare. Questo è il discepolo. Quindi possiamo dire che per Giovanni, l'Evangelista, queste tre figure, ecco, in particolare Giuda e Pietro, sono un unico discepolo. O meglio, i tre, Giovanni il discepolo amato, Pietro e Giuda, sono un unico discepolo. È come se si diventa discepoli passando tutta questa gamma di sentimenti, di prove anche, drammatiche. Pensate alla sofferenza di Giuda, il patire di Pietro. Ma soltanto quando passi quello e sperimenti l'amore di Dio, allora puoi diventare il discepolo amato. Questa cosa che ho detto è importante, che il discepolo non è l'uomo migliore. Noi abbiamo questa idea di noi saremo bravi discepoli di Gesù quando diventeremo migliori. No, Dio non vuole uomini migliori. Vuole soltanto uomini e donne che si sentano da Lui amati. Questo è il discepolo. Nessun migliorismo nella sequela. Non si segue per diventare migliori, si segue per sentirsi finalmente raggiunti e amati. Questo è un elemento importante. Quindi Tommaso, uno dei dodici. Chi era Tommaso? L'abbiamo già trovato. Tommaso è un personaggio che è uscito, ad esempio, nel capitolo 11, l'abbiamo visto forse 2 anni fa. No, forse già quest'anno, l'anno scorso, mi ricordo. Comunque, quando abbiamo fatto il capitolo 11 di Giovanni, questo Tommaso è uno che evidentemente è un personaggio molto coraggioso, come Pietro, come Giuda. Apro una parentesi su Giuda, l'avevo già detto, ma anche questo lo ripeto, ma ormai vedete come tutti, alla fine, è come se fosse un imbuto, no? Alla fine del Vangelo tornano tutti i grandi temi di Giovanni. Per Giovanni, per l'Evangelista Giovanni, Giuda non è un perduto. Il fatto che sia andato a suicidarsi è proprio soltanto dei sinottici e degli atti. Per Giovanni no. Per Giovanni, l'abbiamo visto, Giuda è stato lui la tenebra, questo uomo tenebroso, è stato inglobato, fagocitato dalla luce. Ora, se la luce fagocita le tenebre, non è la luce a spegnersi, è la tenebra a illuminarsi. Quindi Giuda è un illuminato nel Vangelo di Giovanni, non è andato perduto. Lo so che è un po' strano, qualcuno non va giù questa cosa. Perché noi vorremmo almeno che ci sia l'inferno Giuda, almeno lui, se no, cari. Fortunatamente Dio ha un'altra visione delle cose.
E perché allora Gesù dice sarebbe meglio che non fosse?
L'abbiamo già detto tante volte.
No.
L'abbiamo già detto, sì. Questa frase di Gesù, e non vuol dire, non vuol dire. Sì, ma ecco, se mai poi mi faccia dopo questa domanda, va? Così lo dico. Tommaso, quindi un uomo valoroso, un uomo anche coraggioso, cosa dice in Giovanni 11,16? Dice precisamente quando ormai le cose si mettono male. E lui con grande spinta d'animo dice andiamo anche noi a morire con lui, questa frase di Tommaso, eh? Per Gesù ormai si sta delineando, al capitolo 13 inizierà l'ultima cena che non finirà più in realtà fino alla passione, e già all'11 Tommaso esce con questa frase, andiamo anche noi a morire per lui. Quindi è figura di un discepolo che vorrebbe dare la vita per il suo capo, per il suo maestro. È figura del buon cristiano. Un buon cristiano è disponibile a dare la vita. Le suore del Cottolengo alla professione dicono anche con il sacrificio della vita, e c'è chi da brivido quell'affermazione. C'è solo un problema, che Tommaso ha una grande emozione interiore, ma è un disperato, perché non ha speranza, perché questo desiderio della la vita è un desiderio senza speranza. Un amore senza speranza si chiama disperazione, c'è poco da fare. Perché un disperato? Come per il Giuda sinottico, ad esempio, no? Che si trova nei sinottici, anche lui ha fatto una fine disperata. Perché non ha creduto all'amore? È bello dare la vita, ma perché credi all'amore? Se no, è un atto di disperazione. Infatti, in questo testo che leggiamo, Tommaso in fondo non crede. A cosa non crede? Cioè, non ha creduto in ultima analisi che la resurrezione fosse possibile. Occhio, non crede tanto che Gesù non sia risorto dai morti. Non crede alla comunità risorta. Nel brano precedente noi abbiamo la comunità a cui apparteneva Gesù, i suoi compagni, i discepoli, la Chiesa praticamente, che dopo aver fatto esperienza del Cristo risorto è stata una Chiesa trasformata, una comunità piena, gioirono nel vedere il Signore, abbiamo visto stamattina. Quindi era una Chiesa che è uscita da quel cenacolo con le porte sprangate, ha vinto la paura, piena di gioia, è andata in missione a testimoniare l'amore con la vita. Ecco, Tommaso non crede tutto questo. Cioè, dice, non è possibile che l'incontro con Cristo possa trasformare una vita. Non credo che l'amore possa trasfigurare un'esistenza. In ultima analisi vuol dire non credo alla possibilità del Cristo risorto. Capite? Non è che non creda al dogma della risurrezione. Tenete conto che Giovanni sta parlando a una chiesa già matura, Tommaso è un simbolo a questo punto, siamo tutti noi. Siamo noi, Tommaso, quando diciamo che non che senso ha giocarsi la vita nell'amore? Che senso ha amare? Che cosa serve amare? Ora, cosa dai alla vita? Cosa dai alla vita se non credi che l'amore non avrà fine? Guarda che questa cosa di Tommaso, questo brano su Tommaso, la dice lunga sul cristianesimo, sulla vita religiosa in particolare. Siamo noi, Tommaso, ogni volta che non crediamo che impegnarsi nell'amore serva a qualcosa, ecco. Che amando riceviamo soltanto del male, che amare vuol dire essere dei deboli, dei falliti in fondo. Ecco, ogni volta che pensiamo questo, siamo dei discepoli disperati. Perché siamo in grado di affermare grandi valori, siamo in grado di fare anche grandi cose, ma poi per cosa? Se non crediamo che la parola, che l'amore abbia una conseguenza infinita, ecco, infinita. Ecco, Tommaso crede che la fine sia soltanto il morire e basta. Andiamo anche noi a morire per lui, bel gesto, e poi moriamo, basta, siamo morti per lui. Quanta gente muore per un'idea? Siamo in un'epoca dove abbiamo un sacco di gente che sta morendo per la grande idea. Anzi, forse loro, probabilmente nella loro follia, pensano ancora a un paradiso, ecco, ma quanta gente è morta per un ideale? Ecco, quando il cristianesimo ha a che fare con i grandi ideali, è già morto. Non si muore per un grande ideale, per la bandiera, per la nazione, per... La cosa è molto più profonda. Tommaso non crede in fondo quello che Gesù ha detto un capitolo dopo, alla grande mozione interiore di Tommaso, no? A capitolo 12, 24, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore porta molto frutto. Ecco, Tommaso non crede che morire nell'amore, per amore, produca molto frutto. Se muori, muori e basta. Muori, muori. Per carità, va anche bene morire per qualcuno, per qualcosa, però rimani lì. Ti faranno anche un monumento. avrei ricordato. Ecco, un amore che non ha, che non crede che la vita non finisce, ecco, è un amore disperato. In fondo Tommaso è un uomo molto triste, è un uomo triste, come tanto cristianesimo è triste, è triste. Perché è un cristianesimo che è pronto a grandi sacrifici ed è stato capace anche di grandi sacrifici. Ma tutto fine a se stesso, tutto fine a se stesso. Ecco allora che Gesù, che è Dio, quindi rivela il Padre, non può permettere a questo Dio che ci sia un figlio che viva da disperato o che ami da disperato. Per questo si fa presente anche quel giorno a Tommaso. Vedete questa pazienza di Dio, è bellissima, questa pazienza di Dio. Questo Dio che torna, che torna. E l'incredulità di Tommaso a questo punto è importante, perché l'incredulità di Tommaso è diventato il luogo dell'incontro. Il luogo dell'incontro. La paura dei discepoli di questa mattina è diventato il luogo dell'esperienza del risorto. Ancora una volta Giovanni ci sta dicendo che le nostre incredulità, le nostre paure, le nostre ferite non dobbiamo nascondere, non dobbiamo averne terrore, no? Se guardate in faccia, accettate, diventano il luogo dell'incontro. Questo Dio che torna perché non si vergogna di chiamarci fratelli. Noi ci vergogniamo a volte dei nostri limiti, ci vergogniamo di quello che proviamo, ci vergogniamo di quello che sentiamo. Lui no, lui no. Fa diventare tutto questo luogo dell'incontro. È bellissimo questo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, questo venire di Gesù. Ma certo, lui è il veniente, abbiamo detto. A porte chiuse, vuol dire che passa in mezzo alle porte, stette in mezzo, ancora una volta, questo stare in mezzo, dentro, e dice, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito. Cosa fa supporre questo? Fa supporre che, non qualcuno che abbia fatto la spia, a Gesù, guarda che quello lì, quando si è venuto l'altra volta, no, un po' banale questa lettura, Questo suppone che Gesù conosca quello che ci portiamo dentro. È bellissimo anche questo. E un altro passo di Giovanni, vi ricordate quando si dice, no? E Gesù conosce quello che c'è nel cuore dell'uomo. Dio conosce quello che c'è nel cuore. E quindi questa tenerezza, questa delicatezza di Gesù dice, Tommaso, vieni qua, dai. Io so quello che... Tu che non credi all'amore. Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco. Perché? Vedete, tornano come protagoniste ancora una volta le ferite, le ferite. Perché la ferita che cos'è? È testimonianza, il sigillo dell'amore di Dio. fai esperienza del mio amore per te. Cosa vuole dire Giovanni? Vuole dire che finché non fai esperienza del suo amore, tu certo che non crederai mai all'amore. Bisogna fare esperienza dell'amore di Cristo per te. Ma certo, altrimenti come farai a credere all'amore? Cioè, come farai a amare? Come farai a amare se non in maniera, che non sia in maniera disperata? Io potrò cominciare ad amare anche dando la vita per l'altro, perché ho fatto esperienza di un amore che mi ha raggiunto nel mio limite e ho sperimentato che quell'amore non ha più avuto fine. Se Dio mi ha raggiunto con questo amore e questo gli ha permesso di vivere per sempre, io so che se comincio ad amare in questo modo vivrò per sempre. E fare esperienza di risurrezione, della risurrezione che mi porta ad amare ed essere capace di vivere per sempre. Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, non essere incredulo ma credente. E Tommaso, che esplode con questa professione di fede, mio Signore e mio Dio. Avete, non so se vi ricordate, abbiamo detto tante volte durante questi anni che Giovanni cita molte volte l'Antico Testamento, ma in particolare il Cantico dei Cantici. Questo mio Signore, mio Dio, è una citazione del Cantico dei Cantici, quando l'amata finalmente trova l'amato e dice: lui è per me e io sono per lui, ecco, questo mio che non è un aggettivo possessivo, è proprio un essere dentro, un essere, una cosa sola, non come possesso ma come un'unione, ecco, un'unione massima. Ed è bello anche un'altra indicazione che ci lascia in questo, Giovanni, in questo brano, è vedere che 8 giorni dopo la Pasqua, perché siamo 8 giorni dopo la Pasqua, l'ottavo giorno, che non ha più fine in realtà, perché la Chiesa vive continuamente in questo 8° giorno, nell'ottavo giorno le ferite sono ancora aperte. Metti qui il dito, le mani, dentro il buco dei chiodi, proprio questo tunnel che conduce al cuore di Dio. Fai esperienza dell'amore di Dio per te attraverso queste ferite. Il discorso di stamattina: possiamo fare esperienza dell'amore di Dio per me soltanto contemplando quelle ferite che sono la memoria di Dio, dell'amore di Dio per me. Vuol dire che quelle ferite sono ancora aperte. E quanto rimarranno aperte? Saranno ancora aperte quelle ferite? Certo. L'unica cosa certa che sappiamo di Cristo in cielo, cioè in Dio Padre, è che abbia ancora le ferite aperte. C'è un passo del prefazio che si legge nel tempo pasquale, uno dei prefazi della messa, in cui si dice: con le sue ferite vive immortale. Cioè Cristo continua a portare aperte le sue ferite fino a quando anche l'ultimo uomo potrà entrare lì dentro. Cioè le ferite di Cristo rimarranno aperte fino a quando anche l'ultimo uomo perduto della storia potrà entrarvi dentro. Perché? Perché anche lui potrà fare l'esperienza dell'amore che Dio ha nutrito per lui. Rimarranno sempre aperte quelle ferite. Pietro dirà nella sua lettera, dalle sue ferite, dalle sue piaghe siamo stati guariti e siamo guariti, siamo guariti. Cos'è che ci guarisce? Cos'è che guarisce la nostra vita malata? È l'amore che Dio ha per noi. Ecco, per ripetere quello di stamattina, no? E contemplare le sue ferite che ci guarisce, da tutte le nostre ferite, tutte, tutte. E noi siamo ferite soprattutto dal fatto che non ci siamo mai sentiti amate abbastanza. Ed è bello questo Gesù che dice a ciascuno di noi, dai, fallo, fallo, su, questa insistenza, metti, non è, questo Dio che non sgrida l'incredulità. L'incredulità come possibilità dell'incontro. Diffidate sempre delle persone che dicono di credere. Io credo. C'è qualcosa che non va. Egli è il veniente, quindi se è il veniente vuol dire che io sono sempre lì pronto ad accoglierlo. E lo accoglierò nelle mie ferite, lo accoglierò nella mia incredulità, lo accoglierò nel mio peccato, nella mia debolezza, nella mia fragilità, e avanti così, avanti così. Bruno Forte aveva detto una bella cosa nell'intervista, no? Questo grande teologo italiano dice, io sono un uomo che ogni mattina si sveglia incredulo, incredulo, ateo, diceva, sono un ateo che ogni mattina si sveglia e poi durante il giorno cerca di credere, facendo esperienza dell'amore di Dio per lui. E avanti così, ogni mattina, ogni mattina. Allora in quel momento veramente Dio diventa mio, perché io entrando nelle sue ferite lo sperimento come il veniente verso di me. Cioè le ferite sono la possibilità di Dio di raggiungermi. Dio passa attraverso le sue ferite. Finalmente Tommaso ha sperimentato che l'amore non ha fine. E noi, ecco una cosa che non ho detto che è importante, il testo dice che questo personaggio si chiama Tommaso, che è un simbolo ovviamente, Tommaso a questo punto, infatti ha un soprannome, Tommaso, si chiama Didimo, Didimo significa gemello. Gemello di chi? Gemello di Giuda, gemello di Pietro, gemello di Gesù, in fondo. E gemello mio, gemello, è bellissimo questo, è gemello di tutti i discepoli che cercano di lasciarsi amare da Cristo, gemello di tutti coloro che ogni giorno diventano discepoli perché si lasciano raggiungere. Chi è il discepolo? Quello che segue. Ma il seguire nel cristianesimo è un po' strano, il seguire è in realtà non lasciarsi raggiungere da questo amore che passa attraverso le ferite del Cristo, mi tocca, in realtà dice toccami in modo che io ti possa toccare con la mia misericordia, col mio amore. Noi diventiamo discepoli nella misura in cui ci lasciamo toccare dalla passione di Cristo. Infatti queste ferite continuano a parlare della passione di Cristo, ma la passione di Cristo, cioè della passione di Dio che ha per me. Allora io più faccio esperienza delle ferite di Cristo, più faccio esperienza della passione che Dio ha nei miei confronti, cioè di un amante che mi ama alla follia. Questa è la passione di Dio. E così mi lascio toccare dal suo amore, la mia vita rimane toccata, e se la mia vita rimane toccata comincerò a averla trasformata, questa vita, comincerò ad andare a toccare i fratelli per farli risorgere. In che modo? Amandoli, alla stessa maniera, il discorso di stamattina. Ecco, vedete come Giovanni è questo, è come immaginarsi di essere sul bagnasciuga di una spiaggia, no? Dove continuano queste onde, che in realtà sono sempre diverse, ma sono sempre uguali. Giovanni ci raggiunge continuamente con queste onde che dicono sempre la stessa cosa, ma è sempre qualcosa di nuovo. Lasciarsi raggiungere, lasciarsi amare, lasciarsi... Ed è importante questo lasciarsi toccare. Lasciarsi toccare per avere la vita toccata dall'amore, per poter andare a toccare i fratelli, guarendoli. O perlomeno curandoli. Perché la cura a volte è più grande della guarigione. È lì che si farà esperienza del risorto, quindi si fa esperienza del risorto sperimentandolo come amore nei miei confronti e poi andando a curare le ferite dei fratelli. Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo avete fatto a me. Vuoi incontrarmi risorto? Vai a toccare i fratelli, vai a curare le ferite, loro. E lì che mi sperimenterei fra. Risorto. È curioso che, ovviamente non è detto, ma questa casa di cui si parla qui, quando Giovanni parla di casa, è il cenacolo, dove praticamente dal capitolo 13 in realtà non si è mai usciti da quel cenacolo, tranne le brevi ore della passione, ma dal 13 fino adesso siamo nel cenacolo. Il cenacolo è il luogo dove si compie l'Eucaristia. Allora nell'Eucaristia, quando noi celebriamo l'Eucaristia, entriamo dentro le ferite, perché il pane e il sangue, no? Praticamente sono uscite da questo costato aperto. Noi facciamo esperienza delle ferite, veniamo toccati dall'amore, ma poi cominciamo a farci pane spezzati per i fratelli. Vedete, l'Eucaristia a questo punto sì che diventa luogo dell'incontro. L'Eucaristia è entrare dentro le ferite del Cristo per poter poi uscire dalla Chiesa e andare a curare quelle degli altri. E lì lo si sperimenterà risolto. Faremo esperienza del risorto perché abbiamo la vita risorta. Viviamo da risorto. Giovanni 1, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, cosa dice quel bellissimo passo? Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco. Noi vivremo da risorti quando cominceremo a amare i fratelli. Ma perché ho sperimentato nell'Eucaristia il Cristo risorto, il Cristo che mi raggiunge. Voi sapete che Giovanni non ha le beatitudini, mentre i sinottici, Matteo, forse quelle meglio espresse, le beatitudini del Vangelo di Matteo, Giovanni non ha beatitudine, ma vedete qui al versetto 29, perché mi hai creduto, perché mi hai veduto e creduto, beati quelli, ecco, qui ci sono le beatitudini nel Vangelo di Giovanni. Saremo beati quando faremo esperienza del suo amore nei nostri confronti. Quando sperimenteremo la passione sua per me e quando cominceremo ad amare in maniera compassionevole i fratelli. Ecco, lì faremo esperienza della beatitudine e quindi della risurrezione. Il capitolo 21, che faremo la prossima volta, è diviso in due grandi episodi, dall'1 al 19 e poi dal 20 al termine, ribadiranno per ancora ulteriormente tutto questo in due splendidi, appunto, episodi che però vedremo la prossima volta. La pesca miracolosa e poi questo Pietro che torna alla fine del Vangelo, che dirà per tre volte: lo sai che ti amo, lo sai che ti amo. Ma di questo parleremo poi la prossima volta. Bene, allora la conclusione, ecco, del capitolo 20 è questa. Penso che sia abbastanza denso, ecco, no, il messaggio di Giovanni, ma merita anche, non sono brani da spiegare o da capire, sono brani da contemplare, e si contemplano di fronte al crocifisso in fondo, no? Perché è lì che si fa esperienza dell'amore. Voglio recuperare soltanto due cose, così rispondo anche alla sorella qui. Ma volevo essere un pochino più chiaro su una cosa che ho detto in fine mattinata, stamani, quando dicevo che, recuperando quello che dice, no, se non perdonerete, ecco, questa, recupero il testo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ma cosa vuol dire, no? Ecco, specifico questo bene. Che noi riceviamo il perdono di Dio, ovviamente, noi siamo perdonati. Dio è perdono, quindi non è che Dio perdona. Dio, perché se diciamo che Dio perdona, supponiamo che possa anche non perdonare, no? Dio è perdono, quindi se Dio è perdono va da sé che non può non perdonare, quindi Dio, essendo il perdono, perdona. Il problema è se ci apriamo noi questo perdono. Però una volta che accettiamo di essere perdonato, cioè accettiamo il suo amore, questo iperdono, questo dono immenso da parte di Dio che mi abbraccia, mi recupera, mi fa risuscitare, tutto questo, allora io sono abilitato, ad andare ad amare e a fare questo dono dell'amore, questo iperdono dell'amore che si chiama perdono, cioè a donarlo a chi incontro. Se non perdonerete, non saranno perdonati. E qui dicevo stamattina che Dio ha bisogno di me per perdonare l'umanità. Perdonare nel senso di su cui riversare questo amore. E lo ripeto, ma è come se noi fossimo canali in qualche modo di questa grazia. Siamo tutti sacerdoti in virtù del battesimo, siamo tutti chiamati a perdonare, e se io non perdono non passa questo perdono di Dio all'altro. Guardate che questa cosa è mi citava qui la nostra amica che ha letto un libro di Zundel, no? Maurice Zundel dice siamo responsabili di Dio. È grossa questa, siamo responsabili di Dio. Cioè, noi cristiani abbiamo una responsabilità immensa. Testimoniare Dio, cioè renderlo presente. E lo si rende presente attraverso il perdono anche, oltre che la cura delle ferite delle persone. Cioè abbiamo questa, siamo strumenti divini. E se io interrompo questo flusso di amore tra Dio e l'umanità, perché io posso interromperlo non donandolo. È vero che posso dire, beh, ci penserà qualcun altro, ma quello che potevo essere io interrotto, ormai è perso, e quello che è perso è perso. Questo Dio fragile, questo Dio debole, in fondo. È tremendo, e se ci pensiamo. E quindi anche il sacramento della confessione, della riconciliazione, ecco, quando noi andiamo a confessare la misericordia, questa è la confessione, io vado a confessare la misericordia di Dio nei miei confronti, quindi accetto questo suo iperdono, poi questo iperdono, se non lo riverso sugli altri, perdo anche quello che ho ricevuto. Anche questo è tremendo. Cioè il nostro rapporto con Dio non è mai un volemo se bene tra me e Dio, eh? Che bello, stiamo uniti, poi gli altri non ci interessano. No, ci si salva insieme, ci si salva tutti insieme, non ci si salva da soli. La stessa cosa che dicevano sull'Eucaristia, è la stessa cosa, lo ripetiamo. Io mangio la comunione, faccio la comunione, ma se io non mi faccio mangiare una volta uscito da quella benedetta chiesa, perdo anche quello che ho mangiato in chiesa. Tutto il Vangelo va in questa direzione, tutto il Vangelo. Quindi grazia, tutto è grazia, è vero, ma è tutto compito anche, tutto è compito. Riferimento a questa frase di Gesù che avevamo affrontato un po' di mesi fa, meglio per lui non fosse mai nato, ecco. Che tra l'altro non parla di Giuda, dice meglio per quell'uomo, no? Abbiamo identificato noi che parlasse di... Ma cosa vuol dire? Tra l'altro mi pare che il testo dica guai, no? Guai a quell'uomo. Ecco, io lo ripeto per l'ennesima volta, che quando noi incontriamo guai nel Vangelo, traduzione pessima, non è guai, è ahimè, ahimè, vuol dire ahimè. E ahimè vuol dire grande, un pianto di Gesù, ahimè. Dobbiamo pensare a un Dio che piange perché vede il suo uomo, la sua creatura, il suo figlio, perdersi. Allora, per vivere perdendosi, sarebbe meglio non essere mai nati. Che per vivere una vita fallita, era meglio non essere mai nati. Che senso ha vivere così? In questo senso bisogna intenderlo, eh? Non... adesso che tanto andrà a perdersi, quindi era meglio che no. Stiamo attenti a non fare del terrorismo, perché Gesù non ha mai fatto terrorismo. La vita è passibile di fallimento, è vero. La vita, noi possiamo avere il potere di far fallire la nostra vita. Ora, per vivere una vita fallita, cioè andarsi a sbriciolarsi nell'insignificanza, allora era meglio forse non essere neanche nati, tanto per vivere da falliti. No? In questo senso è da intendere quella frase. Abbiamo qualche minuto ancora, se qualcuno vuole aggiungere delle suggestioni, delle così, o domande. E tutto. tutto chiarissimo.
No, non è tutto chiarissimo.
Devo aiutare Dio, perché non puoi fare tutto da solo. Quindi vuol dire nel senso che io capisco che tu mi ami e io devo amare gli altri come te, nel senso lì.
Sì, lei in un certo punto del diario dice, ho capito che non è a questo punto della storia, Dio non può aiutare noi. Lei ormai si sta avvicinando al campo di sterminio, sa che come stanno andando le cose. Dio non, ecco, questo aspetto che può, da una parte può essere sconvolgente, ma dall'altra penso che sia un grande atto di realismo spirituale. Sapere che abbiamo a che fare con un Dio debole. Dio non può aiutarci. E lei dice, ho capito adesso che sono io a dover aiutare te. Sono io che devo aiutare te, e per questo che ha deciso di entrare volontaria in un campo di smistamento, dove vengono, quindi questo atto incredibile di questa ragazza, ecco, allora comincio, io aiuto te, ecco proprio la lunga mano di Dio, ecco, no? Noi, c'era un canto, no, che circolava anni fa nelle nostre parrocchie, no? Dio non ha mani, ha soltanto le nostre mani, no? C'è una verità lì dietro, Dio non ha mano, cioè siamo noi a dover aiutare Dio, affermando il suo regno in questo mondo, perché ogni volta che veramente viviamo il Vangelo, cominciamo ad amare, allora sottraiamo questo mondo al male. L'unico modo per vincere il male è non farlo, l'unico modo per togliere il male è fare il bene, non c'è altra possibilità. E ogni volta che facciamo così affermiamo il regno di Dio. E quando viene affermato il regno di Dio, viene mangiato un po' di regno di male. Viene sottratto un po' di regno di male. E Dio questo lo può fare attraverso l'umanità. Perché Dio non è un mago che dall'alto interviene così. E no. Ma noi possiamo intervenire. Ogni volta che affermiamo il bene, sottraiamo un po' di male. E se uno fa uno, sottrarrà uno. Se lo fa 10, sottrarrà 10. Ma se siamo ancora 1 miliardo e qualcosa di cristiani, pensate quanto male potremmo togliere a questo mondo.
Comunque il male è sicuro ed è provato che ce n'è tantissimo nel mondo di male, no? Il male c'è, esiste. E quindi tutto questo male che non potrà mai essere sottratto dal bene, perché non si può, perché si vede che comunque le cose, se Dio non è onnipotente, non può sterminare queste persone che fanno il male, ci pensa, gli uomini stermineranno gli uomini, cioè il male creerà male, nel senso che questo male che c'è nel mondo, tutti questi cristiani uccisi, tutti questi terrorismi, queste cose, questo è male, no?
Certo.
E come potrà essere fermato questo male? Io non credo che sarà fermato col bene.
È l'unico modo.
Ma non sarà fermato.
Ecco, questo è un bellissimo esempio di essere Tommaso, nel senso che non credo all'amore. Ecco, Tommaso ha detto,
no,
io non
ci credo.
Allora,
ma è impossibile.
No, se credi non è impossibile. Scusa. Proprio Tommaso, io credo a te Gesù, credo a Dio, no? L'ha detto, io vado a morire per te, ma non credo che l'amore possa vincere il male, non c'è ecco, questo è proprio bellissimo esempio.
Ma io voglio vedere di fronte a un'armata di terroristi dell'ISIS, vai a dire...
Beh, comincia a amare tuo marito. Ecco,
e lì... Cosa c'entra mio marito?
No, e lì noi, il cristiano non è chiamato ad andare a combattere l'ISIS.
Ma dobbiamo fermarlo l'ISIS, e con cosa si ferma? Vai là, dice... dicendo no, ti tagliano la gola in 3 secondi e tu sei morto.
No, abbiamo detto che, infatti Gesù dice nel Vangelo, mi sembra che dica, amate i jihadisti, questi qui, comunque.
Il Papa ha detto bisogna fermarli.
Ha detto amate, ama il prossimo tuo come te stesso, no? E ama il prossimo, bellissima questa idea di prossimità che è evangelica, il prossimo è colui, secondo quel detto africano, il prossimo è colui sul quale riesci a porre la mano sulla spalla, quello che non raggiungi non è già più prossimo, quindi non interessa, a lui interessa il prossimo, comincia a amare il prossimo, quello che è molto vicino a te, e se cominciamo a fare così è certo che il cerchio si apre e più andiamo avanti più mangiamo male intorno a noi, ecco, no? Questa idea di andare sempre a pensare ai grandi terroristi, cominciamo a pensare ai piccoli terroristi che sono vicini a noi, che sono tanto difficili da amare, eh? Perché siamo tutti un po' ISIS per gli altri,
dicevo che il male non è sussistente se stesso, è la vita del bene,
sì, 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 ma...
sì, però e dire, comunque in ogni caso posso dire che la moglie di mio cugino è partita per Tunisi durante la crociera che hanno fatto un mese fa, forse è stato dal comune di Torino, ed è stata uccisa così stupidamente, è morta a Tunisi nel museo del Bardo, è stata uccisa da questi terroristi che hanno fatto questa incursione ed è morta. E questo è bene, questo cosa fa? I figli sono andati a riconoscere il cadavere della loro madre che è andata a fare una crociera. E cosa fai? È morta stupidamente per il male, per questo.